Benvenuti su Full Gas, storia e attualità dell'automobilismo. Conduce Fabrizio Monaco con Carolina Tedeschi e Paolo Semmi.
Io sono una persona che vivo di emozione, tanta emozione, anche se ci sono delle volte che non dimostro, perché non voglio dimostrare, riesco a guardare dentro di me. Però nella mia personalità, nel mio carattere, devo avere tanta emozione per mantenermi motivato nel mio, non soltanto nella mia professione, però nella mia vita.
E allora buonasera e benvenuti alla puntata numero 56 di Full Gas, puntata numero 56, buonasera, io sono Fabrizio Monaco e qui come al solito accanto a me c'è
Paolo Senni, ciao a tutti.
E allora ben trovati. Oh, finalmente abbiamo una settimana di pausa dalla Formula 1,
sì. Quest'anno è stato un bel tour de force.
Sì, una settimanella ci possiamo rilassare, ma non troppo. Non ci abituiamo troppo perché poi si ricomincia subito, anche perché c'è l'Arabia Saudita dietro l'angolo e che ci offre temi di riflessione, sì. E siamo pronti a parlare di questo e di tanti altri argomenti legati al motorsport. Ma prima di cominciare vi ricordo che questo podcast è distribuito su Spreaker, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music, tutte le piattaforme di podcasting che potete trovare in giro. Saluto anche gli ascoltatori di Teleweb Radio e di Radio 40 Web che come al solito ogni settimana ci ritrasmettono, un saluto anche a loro. E vi ricordo anche che per interagire con noi c'è anche a disposizione un gruppo Telegram molto semplice. Se andate su Telegram e cercate Full Gas Racing trovate il nostro gruppo, ma lo trovate anche sul nostro sito fullgas.cloud. In alto troverete un bannerino che vi riporta direttamente al link per iscrivervi e per entrare in contatto con noi. È un gruppo che ormai si sta allargando e parliamo un po' di tutto quello che riguarda l'automobilismo e trovate anche cose che magari sul sito non mettiamo, perché insomma notizie, anche un po' di gossip ogni tanto che non fa male, ogni tanto perché poi il motorsport è altro, ma insomma molto bene. Allora, puntata di oggi anche questa ricchissima perché abbiamo parlato con un pilota italiano, un pilota NASCAR che tra l'altro ha tantissima esperienza anche in altre categorie, anche quest'anno ha corso in più categorie, e sto parlando di Davide Amaduzzi, che ringrazio ancora una volta per aver accettato l'invito, perché è un pilota di grandissima esperienza. E abbiamo parlato anche lì di Formula 1 e di motorsport a 360 gradi, e tra l'altro ci ha dato anche un'anteprima sul suo 2022, che insomma non è niente male,
niente male.
Vi consiglio di non perdervi l'intervista. A seguire come al solito Carolina Tedeschi, deep dive sul mondo della Formula 1, quindi analisi di quello che è successo in Qatar, cosa aspettarsi non solo per il GP d'Arabia Saudita ma un po' per la fine del campionato, ormai ci siamo, no?
Ormai manca poco.
E poi in finale di puntata, Paolo?
In finale di puntata questa settimana analizziamo una scuderia che ha fatto un bel pezzo di storia della Formula 1, la sì. BRM.
Oh, beh, insomma, ricordiamo con piacere tantissimi piloti che sono passati in BRM.
Sì. Veramente è stata una fucina di piloti, una grossa nave scuola.
Che poi scuderie come la BRM non è che torneranno mai più, perché il motorsport, la Formula 1 ha cambiato pelle tantissime volte da quei tempi, però insomma.
Sì, è un team che risulta anche abbastanza diverso rispetto a tutti gli altri, come li chiamava Enzo Ferrari, garagisti.
Sì, esatto.
Perché è l'unico team che forse ha costruito in proprio sia motore sia la macchina, per cui
un garagista,
ha dato parecchio.
Un garagista però con caratteristiche diverse dai soliti garagisti, no? E va bene. Allora, abbiamo tantissime tematiche da toccare, ma inizierei a parlare dell'argomento ovviamente Formula 1, legato alla Formula 1, che sta tenendo un po' banco, perché si è venuto a scoprire guardando un po' di on board, leggendo un po' di notizie in giro, che per tutto il Gran Premio del Qatar Bottas ha avuto problemi sulla Power Unit con allarmi che comparivano sul suo volante, sul display del suo volante. Ora, sappiamo benissimo, o meglio, abbiamo la quasi totale certezza che Mercedes sta spingendo tantissimo, sì, sul motore, e a scapito però dell'affidabilità. Ora, che come si evolverà la situazione? È evidente che questo è sintomatico, che la Mercedes è un po' in difficoltà, no?
Con, sì,
la
gestione. C'è un progetto che ormai probabilmente è giunto un po' al limite.
Sì, ma anche il mancato sviluppo in vista del 2022, sì, sicuramente ha giocato un ruolo, però adesso, sì, hanno un problema a gestire l'affidabilità, perché montare un altro motore a quante sono? Due gare dalla fine?
Esattamente.
Tre gare dalla fine, non ha molto senso, no? E allora però devono provare a gestirsi con un problema di affidabilità, e tra l'altro è il motivo per cui non hanno utilizzato il motore missile, il motore razzo, per risparmiarselo, no?
Sì.
Però a questo punto, oltre che affidabilità a lungo termine, bisognerà vedere anche quella a breve termine.
Diventa difficile affrontare il fine stagione, perché adesso si entra veramente nel vivo.
Sì, anche perché immaginiamo se poi lo molla in pista il motore, no?
Esatto.
Il motore smette a metà Gran Premio, basta, il motore si rompe, che non è un'ipotesi totalmente da scartare, perché visto quello che è successo a Bottas in Qatar, che stava sempre con un occhio puntato sugli allarmi.
Infatti diventa un pochino difficile dover amministrare dei motori che ormai sono arrivati a fine vita.
E poi è un altro discorso, che il motore in Arabia diventa fondamentale, perché è un circuito dove ci sono dei dritti lunghissimi, dei rettilini lunghissimi, poche curve, cioè la parte guidata in realtà è molto poca. Hanno stimato che ci sarà la velocità media sul giro più alta
più
di tutto
alta
il
di
mondiale
tutto.
Anche più alta di Monza.
Sì. Sì.
Allora è una pista da motore questa, e se Mercedes ha problemi di affidabilità, probabilmente che potranno contare su tutta la potenza.
Speriamo di vedere un fine campionato equilibrato, nel senso che non sia determinato da rotture di motori, ma semplicemente dall'affrontarsi in pista dei piloti.
E tra l'altro c'è anche il rischio, perché sarebbe una goduria, non il rischio, di vederli arrivare a pari punti all'ultima gara. Quella sarebbe veramente il top. Andarsela a giocare magari, sai, sul giro veloce, no? Sul punticino veloce.
Sì.
Quello sarebbe veramente il massimo. Però io è da inizio stagione che lo dico, appena si è visto, no, che comunque gli equilibri c'erano.
La speranza
è quella di vedersela a giocare all'ultima curva, magari per il punticino del giro veloce, no?
Sì.
Comunque, i lavori in Arabia stanno proseguendo. Non abbiamo notizie.
No,
sembra che al momento sia confermato, quindi
sì.
Sembra che stiano lavorando. Certo, le immagini che abbiamo visto un paio di settimane fa
non rassicurano.
No, cioè, non c'era nulla, c'era lo scheletro dei box, sostanzialmente.
Sì, c'era poco altro. Sì, sono strutture che si tirano su magari anche in poco tempo, però effettivamente vederle a quel punto.
No, ma poi l'asfalto della pista, cioè asfaltare una pista di Formula 1 non è per niente semplice, non è un'autostrada.
No, assolutamente, e tra l'altro comporta anche avere un asfalto scivoloso quando poi si affronta la pista.
Ricordiamoci poi quello che successe in Turchia l'anno scorso con l'asfalto nuovo, no?
Con olio
che trasudava
dappertutto. sì, vero.
Però insomma, anche questo si inserisce nel contesto delle variabili, che poi, no, chissà se hanno pronto un piano di riserva. Cioè, metti caso che annullano il Gran Premio l'ultimo, che fanno? Se la giocano a birra e salsiccia?
Sì, infatti, ma io credo ci sia anche qualcosa da parte sia della FIA che del Formula 1 Group, probabilmente di riserva.
No, ma io
voglio sperare.
Sì, no, non voglio pensare che non siano. Non c'è notizia di un piano B, comunque, no?
No,
cioè, o lo fanno o non lo fanno.
Sì, esatto.
A quel punto poi bisogna vedere Mercedes e Red Bull che dicono. Cioè, Marco continua a dire: ma il motore Mercedes non mi preoccupa in Arabia.
Sì.
Sappiamo bene che lui fa dichiarazioni, no? Spesso un pochino così.
La Mercedes che continua a dire: vinceremo gli ultimi due Gran Premi sicuramente.
Beh sì, non voglio pensare che ci siano dichiarazioni di toni diversi da questo.
Sì,
però.
Sì.
E in tutto questo poi c'è Lauda Junior, figlio di Niki Lauda,
sì,
che continua a dire: quanto sono infantili Horner e Wolff, a continuare a beccarsi. Vabbè, ma questa è la Formula 1, fa parte della Formula 1, è sempre successo.
Sì.
Prima lo facevano un po' di più i piloti, anzi continuano a farlo, magari adesso anche rispetto a prima magari c'è un pochino più di filtraggio su quella,
sì,
non,
sì,
usano dei termini,
sono più politically corretti.
Certo, poi quando arriva il momento che gli tagliano la strada, non gli fanno fare il sorpasso, poi magari
il Verstappen Ocon
l'ha detto stampa
di due anni fa,
esatto, esattamente. E magari l'ha detto stampa, lo mettono un attimo da parte, no? Per dare adesso lasciami parlare. Però insomma sembra che la diatriba si sia spostata un pochino più verso i team principal, che sono poi sappiamo benissimo che Wolff è anche, no, coproprietario della Mercedes,
sì,
e quindi insomma fa praticamente quello che gli pare e piace là dentro.
Sì, cioè, ha un'influenza particolare.
Vabbè, non potrebbe essere diversamente. È giusto che sia così. È socio per cui. Oh, altra bella notizia è che Monza il circuito di Monza ha compiuto 100 anni.
Precisi.
Sì, quindi c'è stata una cerimonia, è stato cambiato il logo,
sì.
C'è un nuovo logo con una sorta di tricolore stilizzato sul circuito, con la dicitura dei 100 anni, insomma Monza è considerato il tempio della velocità,
sì,
non solo in Formula 1 ma un po' dappertutto, considera poi anche le gare GT lì, vanno lì per dare sfogo a tutti i loro cavalli.
No, c'è un parterre praticamente di corse, di categorie che
sì,
si affrontano.
Monza non
eccezionale.
Non si ferma mai. Ma del resto, voglio dire, lo scopo dell'autodromo è quello di tenersi vivo tutto l'anno.
Sì, è vero. È l'unico modo per sostenere delle spese così ingenti.
Sì. Altre notizie sparse. Cominciano a delinearsi, o meglio a riempirsi, le caselle vuote nel lineup della Formula E 2022,
sì,
con Tictum che si è unito al team NIO, e Eschio che è andato con Andretti, quindi
mm-hmm,
anche lì insomma oltre che Giovinazzi con Dragon Penske, e quindi la stagione Formula E comincia a prendere forma, cioè la vedremo a gennaio, sì, la prima gara,
sì, dovrebbe essere a gennaio,
a gennaio sempre in Arabia, per cui
sì,
credo sempre in notturna come gli scorsi anni, dove tra l'altro Edoardo Mortara fece quel doppio sorpasso meraviglioso, che poi ce lo siamo fatto raccontare qui qualche mese fa,
sì,
e lui disse non me l'aspettavo, visto che potevo fare il primo, poi ho visto che potevo fare il secondo,
ho pensato al secondo.
E sì, poi vabbè, in pista un doppio sorpasso penso che difficilmente si premedita,
sì,
no?
Sì, no, è un qualcosa che ti capita all'improvviso, immagino,
ti
non,
trovi
non è...
ops. Però niente male, sì, beh, anche sui canali social ufficiali della Formula E lo ripropongono frequentemente, perché comunque è stato qualcosa di eccezionale. Molto bene, allora io direi che è arrivato il momento di andare a sentire l'intervista effettuata con Davide Amaduzzi, pilota NASCAR, ma non solo, lo scopriremo durante il corso dell'intervista, quindi direi andiamocelo a sentire e ci troviamo dopo per i commenti.
A più tardi.
Amici di Full Gas, oggi abbiamo come ospite un pilota italiano impegnato nella NASCAR Euro Series, sto parlando di Davide Amaduzzi. Ciao Davide, benvenuto.
Ciao, grazie.
Grazie per aver accettato l'invito. Io ho chiesto il tuo intervento perché da pilota, come sei, questo nostro podcast è incentrato un po' così sull'opinione dei piloti, quindi mi piace coinvolgere i piloti per avere poi una chiacchierata su quello che poi succede in pista un po' a tutti i livelli. Dando un'occhiata a quelle che sono state le tue tantissime esperienze in passato in ambito motorsport, vedo che adesso ti sei focalizzato sulla NASCAR. Volevo capire come nasce questa decisione di focalizzarsi sulla NASCAR.
Guarda, la NASCAR europea è un campionato che, diciamo, di tutto il ventaglio di possibilità che avevo, è quello che mi ha intrigato di più, anche a livello di gestione dell'immagine del campionato stesso. È un campionato che ha due categorie, diciamo, una da professionisti e una in teoria da giovani o gentlemen, e quindi diciamo è un campionato che volendo ha la categoria per tutti, però è gestita in maniera super professionale e dall'esterno era uno dei campionati europei più interessanti proprio da questo punto di vista. Poi io la NASCAR a livello di categoria in generale la conosco abbastanza bene, avendoci corso diversi anni negli Stati Uniti, anche se in realtà è una cosa completamente diversa, perché io negli Stati Uniti correvo negli ovali e tra l'altro gli ultimi due anni ho corso coi track, nemmeno con le vetture, però. E quindi che poi alla fine è una vettura semplicemente con una forma diversa, però è, diciamo un po' più particolare,
certo.
E quindi ho fatto la scelta di imbarcarmi nell'avventura NASCAR europea più che altro perché mi dava veramente l'impressione fosse un campionato molto ben gestito, che avesse una bellissima anche, come posso dire, una possibilità di aumentare, diciamo, a livello di immagine il livello del campionato stesso e anche dei piloti che ci partecipano.
Chiaro, chiaro. Ecco, ma tecnicamente come sono queste macchine? Che tipo di guida ti impongono? Come vanno approcciate? Perché immagino sia poi diverse, no? Come dal resto del panorama, sì. Per esempio anche delle GT, non voglio dire le formule.
Assolutamente. No, e beh, è completamente diverso da tutto. Molto particolare il fatto che siamo nel 2021 e c'è ancora un cambio manuale ad H, quattro rapporti, cosa che nelle macchine moderne non si vede da qualche decade,
sì.
Quindi già quella era molto particolare, vettura senza nessun tipo di controllo né a livello di trazione né a livello di freno, quindi non c'ha neanche l'ABS, anche questo le vetture GT ormai è tanto tempo che hanno sia i controlli di trazione che l'ABS, e quindi diciamo una macchina pura, nuda e cruda, e sì. Quindi da una diciamo intanto richiede una tipologia di guida un pochino più da esperti,
sì.
Perché ci sono tanti piloti diciamo delle ultime generazioni che se gli dai in mano una macchina con tre pedali senza ABS e col cambio manuale forse fanno fatica anche a partire dal box,
sì,
però a parte quello è proprio una macchina veramente quasi del passato, trasportata nel mondo delle corse moderne. A livello di tecnica di guida non è che ci sia tutta questa differenza, a dire la verità, ovviamente comparata a un GT che è più veloce, perché il GT ha molto più carico aerodinamico, ha, come dicevamo, tanta tecnologia in più, e tra l'altro negli ultimi modelli super raffinata, con 12 posizioni di traction control, stessa cosa per l'ABS, quindi si sta parlando di macchine di ultima generazione, tecnologia fantastica,
sì.
Quindi diciamo questa fa la differenza, però a livello di tecnica vera, pura, di guida non è che cambia, che cambia più di tanto, e io francamente mi aspettavo fossero delle vetture, perché l'europeo, la macchina dell'europeo è diversa da quelle americane, molto più goffa, perché se uno vede le foto o i video o le immagini vede una macchina enorme, gigantesca. Io quando sono arrivato dentro al box ho detto mamma mia, questa macchina qua non sta nel box per quanto è grande, come faccio a farla girare in pista? La realtà invece è che la macchina internamente è un telaio tubolare molto piccolo, quindi svestita della sua pelle la vettura è una macchina piccola, compatta, certo. Con un passo corto, quindi anche estremamente maneggevole e leggera, e quindi è anche molto molto divertente, molto piacevole.
Chiaro, da fuori non si direbbe, perché poi vedendola in livrea, no? con il telaio, con la scocca, sembrano molto grandi, però effettivamente poi in pista a Vallelunga le ho viste, mi hanno sorpreso anche i tempi, devo essere sincero, quindi sì, mi torno con quello che tu stai dicendo.
Senti, anche a me hanno sorpreso i tempi, devo essere sincero, perché non mi ero fatto un'idea dei tempi, e quando ho visto quanto forte si girava, sono rimasto veramente piacevolmente sorpreso.
Sì, lo capisco perfettamente. So che tu segui molto la Formula 1, non so se hai avuto modo di seguire anche il Gran Premio del Qatar.
Certo.
Che messaggi ti ha dato? Come lo vedi questo finale di campionato?
Guarda, io è tutto l'anno che innanzitutto trovo il campionato uno dei più belli degli ultimi decenni. Io me li ricordo fin da bambino e mi ricordo molto bene anche quando ero ragazzino i vari campionati, quelli che oggi si raccontano ancora, quelli coi famosi duelli Prost e Senna, sì, ma mi ricordo anche il duello Prost-Lauda e avanti così. Quindi io francamente un campionato così combattuto, con due piloti così forti, così determinati, così precisi, che non fanno errori grossi mai, sì, e con due macchine di due case differenti, è un pezzo che non si vedeva una cosa del genere. Sì. E è tutto l'anno che ogni volta che si prova a fare una previsione per un Gran Premio si sbaglia. Questo è il Gran Premio per la Mercedes e vince la Red Bull. Questo è il Gran Premio Hamilton, è andato in crisi, boom, vince due gare di fila. Verstappen e la Red Bull sono in crisi, ne vincono quattro di fila. E quindi è tutto l'anno che è sempre molto particolare ed è anche il bello di questo campionato. E adesso che si vede un Hamilton ritornato straforte, una Mercedes ritornata straforte, io devo essere sincero, non mi fido, nel senso che secondo me si arriva a giocarsi il campionato all'ultima gara e io non darei per scontato che all'ultima gara la Red Bull non tira fuori l'ultimo coniglio dal cappello.
Certo.
E poi matematicamente è bellissima la rivalità in questo momento, perché se ci pensi al prossimo Gran Premio in Arabia Saudita, se Hamilton vince, fa il giro veloce e Verstappen arriva secondo, all'ultima gara arrivano a pari punti.
Niente che male.
Dopo 22 gare, arrivare a fare una gara a pari punti, certo, è bellissimo, vuol dire che chi arriva davanti vince il campionato. Cioè, è veramente una cosa che mi emoziona quasi, ed è abbastanza difficile che un pilota si emozioni di una gara fatta da qualcun altro, no? Certo. Però è veramente estremamente esaltante ed è uno scontro tra due piloti fortissimi, due team fortissimi che adesso si stanno facendo anche un po' di dispetti, però ci sta, certo, si stanno giocando tutto, si è arrivati alla fine della stagione, c'è tanto stress da entrambe le parti. Io, se devo fare una scommessa, scommetto nell'ottavo titolo. Però semplicemente per una questione di quanto so che Hamilton diciamo è forte mentalmente, sì, mentalmente è fortissimo. Verstappen non sta dimostrando debolezza mentale, però mancano ancora due gare, cioè adesso vediamo, non sta dimostrando debolezze Verstappen, però Hamilton è veramente mentalmente un rullo compressore.
Sì, lo conosciamo benissimo. Senti, invece, parlando di Ferrari, a inizio stagione si parlava di Sainz che poteva essere un ottimo gregario per Leclerc. In realtà si sta dimostrando probabilmente qualcosa di più, no? Allora mi chiedo, l'anno prossimo, se veramente Ferrari tornerà competitiva, avranno una bella gatta da pelare nel gestire i due piloti, che ne pensi?
Sì, credo anch'io. Io penso che abbiano preso Sainz per sostituire Vettel, perché Vettel non aveva voglia di fare il gregario e quindi avevano bisogno di un gregario per Leclerc, un po' un Bottas per Hamilton, un po' un Perez per Verstappen, e si sono invece ritrovati un pilota che è soprattutto super consistente. Cioè, magari Leclerc ha quel guizzo di velocità in più, ma Sainz ha una consistenza mostruosa e consideriamo al primissimo anno con la Ferrari. Sì. Non è una cosa così banale, perché la gente magari può pensare che uno sale in macchina e pronti via, sai guidare, è il tuo mestiere e vai subito forte. Non è così. Vai forte, ma la perfezione necessita la conoscenza totale della vettura e serve tempo. Quindi Sainz ha già fatto vedere delle grandi cose. E anche come punti sono molto vicini. Non so se hai notato che nelle ultime gare sono un po' tutti, all'inizio erano tutti amici e sono amici ancora, no? Sì. Rimarranno amici anche dopo, però vedi che adesso cominciano a lamentarsi della gara solo quando sono dietro al compagno.
Sì, è vero.
Quando arrivano davanti, arrivano ottavi, noni, non importa, ho fatto una bella gara, ma se arrivi ottavo e il tuo compagno è settimo, no, hai fatto una gara che ti è fatto schifo. E questo vuole dire semplicemente che nessuno dei due vuole stare dietro all'altro, e da un certo punto di vista è positivo, perché certo, avere due piloti forti migliora, velocizza lo sviluppo della macchina, soprattutto loro che apparentemente guidano una macchina similare, non uguale ma similare, quindi è una cosa positiva. Certo è che, come dicevi prima tu, nel momento in cui ti trovi una macchina da competere, speriamo, per il titolo, ecco, dopo combattere contro una Red Bull, una Mercedes, mettiamo anche un Alpine e mettiamo magari una McLaren con due Ferrari, c'è il rischio che qualcuno che si freghino i punti tra di loro, sì. Quello sì, però tanto speriamo che facciano una macchina da titolo, poi dopo il problema
certo
ce lo porremo nel caso.
Certamente. Senti, a proposito del prossimo anno, si parla del regolamento 2022 di Formula 1, l'obiettivo è quello di ridare più spettacolo, per quanto quest'anno abbiamo visto gare secondo me bellissime, ecco, ma puntare tutto sul facilitare i sorpassi secondo te è la chiave giusta per riportare poi spettacolo in pista?
È difficile dirlo, nel senso che è tanto tempo che stanno cercando di ricreare una situazione un pochino più facile per i sorpassi, ma il problema grosso con le macchine delle ultime generazioni è che creano talmente tanto carico aerodinamico che poi dopo, quando una macchina è vicina, crea disturbo aerodinamico e di conseguenza il sorpasso viene diciamo quasi in alcuni casi impedito. Quando la macchina arriva sotto il secondo, secondo e mezzo, vedi che non riescono più a muoversi da là. Sì. Le vetture del futuro non hanno tanto carico aerodinamico superiore, ce l'hanno inferiore, quindi in teoria è un grande aiuto, perché francamente devo essere sincero, fare vedere solo sorpassi con le ali che si aprono, cioè facilitati con 20 km all'ora in più di velocità, sì, può sembrare spettacolare, ma il vero sorpasso è quello che devi frenare 5 metri dopo e passarlo veramente con grinta, no? Il fatto di arrivare dietro, attaccare, aprire l'ala e riuscire a passare così sminuisce un pochino anche il mestiere del pilota, certo. Quindi è un po', ci sono tante idee in giro, anche negli anni passati si diceva che il problema erano i freni, perché col freno in carbonio puoi frenare dentro la curva, devi mettere i freni in acciaio, tante cose, però è anche vero che la Formula 1 è il massimo della tecnologia, quindi se cominciamo a mettere i freni in acciaio, se cominciamo a mettere tecnologia diciamo superata, allora andiamo a fare una copia dell'IndyCar,
certo,
che è un monomarca, e quindi di conseguenza va un po' a sminuire e a svilire quello che è anche il significato della Formula 1 a livello tecnico. Quindi io spero che diciamo le vetture del prossimo anno col nuovo regolamento possano dare un pochino di più in mano la situazione ai piloti. Mm-hmm. Sulla carta è così, vediamo se poi sarà così davvero.
Certo. Prima di salutarti, l'ultima domanda: 2022, è già pronto il tuo prossimo anno agonistico?
Sto lavorando su due programmi paralleli che potrebbero essere entrambi uno o l'altro, e sono uno sulla NASCAR europea per fare il campionato intero, perché io poi quest'anno ho partecipato all'ultima parte del campionato perché facevo qualcosa con i prototipi, ho fatto un 3-4 campionati insieme quest'anno, sì. Vorrei concentrarmi su quello per poter essere in grado dalla prima gara di essere competitivo, da poter lottare per le posizioni che contano e per la vittoria. Quindi diciamo che quello è il programma principale, però c'è anche un programma, non voglio dire B perché non è vero, non è B, ma che potrebbe essere parallelo con nell'italiano GT.
Ah,
io ho corso nell'italiano GT, nell'europeo, ho fatto anche in America quando correvo nella NASCAR, parallelamente correvo nel Pirelli World Challenge, che era l'attuale Blancpain America, sì. Quindi diciamo che il GT è da tanti anni ormai una categoria che conosco bene, ma in Italia è da tanti anni che non vi corro. C'è un'opportunità, quindi diciamo che da qui a Natale non voglio arrivare tanto avanti, siamo in trattativa, ma da qui a Natale definiamo il tutto, però perfetto. Queste sono le due strade.
Perfetto, noi ovviamente ti seguiremo, faremo il tifo per te e laddove possibile verremo a vederti in pista.
Davide, molto volentieri.
Davide, ti ringrazio veramente tanto, sei stato gentilissimo, poi magari in futuro mi permetterò di disturbarti di nuovo per rubarti qualche opinione.
Sarà un piacere, ti ringrazio Fabrizio. No, quando vuoi, io sono sempre disponibile per fare delle chiacchiere sul motorsport, è sempre gustoso.
Perfetto, ti ringrazio, grazie e buona serata.
Grazie a te, ciao.
Oh, lo vedi il piglio del pilota, no?
Che va a cogliere
delle sfaccettature che magari ad altri sfuggono. Adesso
del pilota di qualità,
direi. Sì, sì, sì. Perché poi adesso effettivamente non avevo ragionato su questo aspetto, cioè i piloti Ferrari si lamentano delle gare soltanto quando arrivano dietro al compagno di squadra. È verissimo. Non è la prima volta che sentiamo opinioni discordanti tra Leclerc e Sainz, dove uno dice la gara è stata buona e l'altro è un disastro.
sì è vero,
lo sappiamo che il riferimento per ogni pilota indipendentemente dalla scuderia è il compagno
di squadra,
ma forse questo non vale né per Hamilton né per Verstappen perché loro appuntano. Il riferimento è tra di loro, no?
Salvo i fuori classe.
Esatto. Però questo è vero per tutto il resto dei team. Per cui effettivamente questo è un aspetto che magari può sfuggire. Però ecco, il pilota te lo fa notare.
È un particolare che non avevamo mai considerato. Però effettivamente è vero.
Sì, ma tra l'altro Davide poi ha fatto un accenno alla sua esperienza in America, che comunque ha corso in tante categorie che è anche difficile riassumere, quindi io magari vi invito anche ad andarlo a cercare sui vari articoli, perché ha veramente un'esperienza
notevole,
vastissima. e da come parla poi se ne...
No, ma si capisce immediatamente, sì, è competente al massimo.
Benissimo, allora direi che possiamo andare avanti. È arrivato il momento di Carolina Tedeschi, quindi il suo deep dive sul mondo della Formula 1, e ci ritroviamo dopo per i commenti.
A più tardi.
Ed eccoci qui ragazzi e ragazze, bentornati nel nostro reparto dedicato alla Formula 1. Oggi andremo ad analizzare insieme tutto quello che è successo in Qatar, in un weekend ancora una volta ricco di polemiche e discussioni che arrivano in principio da cosa? Avevamo visto in Brasile questo scontro, uno scontro di Lewis Hamilton e Max Verstappen, dove Verstappen accompagna fuori Lewis. Dopo quasi più di 24 ore di grandi decisioni da parte della federazione, hanno deciso di non prendere alcune conseguenze negative nei confronti di Max, e qui si è creato forse un precedente, perché d'ora in poi tutti i piloti si sentiranno legittimati di spingere, di osare un po' di più. L'ha detto anche Charles Leclerc: se la federazione deciderà di non intervenire, beh, allora io capirò come comportarmi anche in pista. Si tratta di libertà, lasciamoli correre, però le leggi devono essere uguali per tutti, perché anche i piloti devono capire entro quali limiti possono spingere o meno in pista. Possiamo dire Verstappen graziato, Verstappen non graziato. Certo è che all'epoca dovevano aprire un'investigazione, ma non l'hanno aperta. Poi altre problematiche, quelle delle doppie bandiere gialle, la confusione e il caos tra i commissari in pista e invece la direzione gara. Due visioni completamente diverse. Sta di fatto che alcuni hanno alzato il piede, altri questo piede non l'hanno alzato, e Verstappen si è preso 5 posizioni di penalità più 2 punti sulla licenza. Un Verstappen quindi che ha dovuto ricostruire, tra virgolette, però ha concluso un weekend in Qatar, secondo me, al meglio delle sue possibilità, perché è arrivato secondo, è arrivato anche col giro veloce, continua a avere la leadership del campionato, e certo è che arrivano delle gare nelle quali la Mercedes potrà sfoggiare questo motore seminuovo che hanno praticamente un po' utilizzato già in Brasile e cercare di portare a casa o comunque chiudere questo gap che Lewis Hamilton ha nei confronti dell'olandese. L'olandese che però, bisogna ricordarlo, in Arabia Saudita avrà il suo primo match point, quindi potrebbe diventare campione del mondo se... E si apre comunque anche qua una visione molto interessante. Dal punto di vista del campionato costruttori, beh, questa è una cosa importante da dire, cioè i secondi piloti qui fanno realmente la differenza. Perché dico la fanno la differenza nel campionato costruttori e non tanto in quello piloti? Perché vuoi non vuoi, Valtteri Bottas in partenza a volte c'è, altre volte si perde, non è sicuramente un pilota molto iperforte, molto forte, costante, concreto nei corpo a corpo, sappiamo che per quello è leggermente debole, quindi non riesce a tenere dietro un ipotetico Verstappen. Dall'altra parte Perez è un uomo più da gara che da qualifica, quindi un uomo abituato nella ricostruzione delle posizioni. Lui può dare leggermente più fastidio a Lewis Hamilton, però quei due là davanti hanno un'altra marcia, hanno un'altra propria categoria. E di conseguenza saranno quindi Perez e Valtteri Bottas a decidere da che parte far pendere questo campionato costruttori. Perez che ha fatto una buona gara di rimonta, l'abbiamo detto prima, ha chiuso quarto. Dall'altra parte invece Valtteri Bottas ha dovuto ricostruire e poi c'è stata quella diciamo foratura, insomma, si è dovuto ritirare perché Mercedes ha preferito così per un ambito di sicurezza, ma anche per preservare questo motore, perché l'affidabilità è sempre un grande punto interrogativo, soprattutto in casa Mercedes. Però in Qatar abbiamo avuto un grande protagonista e lui è ovviamente, tutti lo sappiamo, Fernando Alonso, che ha fatto qualcosa di straordinario, non solo in qualifica, ma soprattutto in gara. Ha sfruttato quelle penalità che sono state date in griglia a Bottas e a Max Verstappen e alla fine è riuscito a piazzarsi terzo con un buon gioco di squadra da parte di Ocon, che ha cercato fino alla fine di tenere dietro Perez, poi però Perez l'ha sorpassato. Ma per Alonso è davvero, come si dice nel gergo, tanta roba, perché io lo dico sempre, ok, è un pluricampione del mondo, ma non è scontato dopo 2 anni di stop dalla Formula 1 tornare e tornare con quell'appeal, con quell'energia e con quella carica e cattiveria agonistica in pista. L'abbiamo vista, lui è il protagonista secondo me delle gare sprint, perché ha fatto delle partenze, l'uomo partenza lo possiamo definire così. Fernando, se non sbaglio, ha 18 anni da sua prima vittoria in Formula 1, quindi la sua gioia, gli occhi luminosi, quello fanno capire che ha ancora tantissimo da dare a questo sport. E vederlo così competitivo quando gareggia con gente che ha la metà dei suoi anni, beh, ti fa capire di che stoff è fatto. Un'ottima, straordinaria Alpine, tutto il weekend, già delle prove libere aveva fatto vedere il passo fenomenale che avevano, e questi sono tanti, tantissimi punti a loro favore rispetto ad un Alfa Tauri invece che senza la punta, il diamante là davanti che si chiama Pierre Gasly, non riescono a portare a casa quei punti, perché Tsunoda ancora una volta è uscito dalla top 10. Quindi hanno faticato anche con Pierre Gasly parecchio e l'Alpine si è messa davanti ovviamente ad Alfa Tauri. Cercherà di creare il gap in queste ultime 2 gare. Buonissimo anche il lavoro di Aston Martin, fatto soprattutto da Stroll ma anche da Sebastian. Questo è buono perché ricordiamo comunque che Aston Martin non ha avuto una enorme e grandissima stagione in questa 2021. Ce l'aspettavamo un po' tutti un Aston quasi del 2020, quella con Sergio Perez, quella Racing Point che per un pelo non ha chiuso terza nel campionato costruttori. Invece il 2021 è tutta un'altra storia purtroppo per loro. Vedremo quello che riusciranno a tirare fuori dal team e dalla monoposto nel 2022. Parliamo invece di Ferrari che anche qui aumenta il gap con la McLaren, una McLaren che si è completamente persa dal Messico, perché Ricciardo o per ritiri o è sempre fuori dal top 10, dall'altra parte abbiamo Lando Norris che finisce sempre o nono decimo. È vero che qui Lando ha avuto come tutti problemi con questi cordoli, davvero gara danneggiata, possiamo definirla così, però è una McLaren che si deve riprendere, deve cambiare mindset per l'Arabia Saudita, altrimenti devono salutare ufficialmente il terzo posto nel campionato costruttori. Per quanto riguarda la rossa, Sainz e Leclerc, Sainz che continua a essere davanti a Charles. Questo mi fa piacere per un semplice motivo, perché Charles è un grande talento, ma bisogna dare a Cesare anche quel che è di Cesare per Sainz, che forse è arrivato in Ferrari un po' da sottovalutato, cioè erano scontati i 2 ruoli, primo e secondo pilota. Secondo me di scontato c'è poco, anche se ovviamente tra le righe in fondo probabilmente Ferrari ha questo amore spassionato per Charles, perché l'hanno cresciuto un po' come la famiglia fa con i propri figli. Hanno fatto bene il doppio pit stop veloci, e questi sono tutti dei plus in più per quando poi, se mai ci dovesse essere in futuro la macchina. Allungano, ripeto, e sono stati anche molto bravi nel cambiare il telaio di Charles Leclerc e farlo nei tempi prescritti, diciamo, perché sennò Charles sarebbe dovuto partire dalla pit lane. Quindi ottimo lavoro dei meccanici del cavallino, e qui noi aspettiamo ovviamente il 2022 senza girarci troppo intorno. Questo più o meno è tutto i grandi exploit che abbiamo visto in Qatar, e ci spostiamo sempre di più verso l'Arabia Saudita con... sarà una collisione tra Max e Lewis. L'Arabia Saudita tra l'altro è un tracciato molto particolare, molto veloce, servirà velocità di punta, si opterà per un setup molto scarico a livello di carico aerodinamico. Occhio a questi muri, perché non perdonano, e chi sbaglia paga, ma pagherà davvero tanto, perché la differenza è che non è una Monte Carlo. Le velocità sono tutt'altre, è uno dei tracciati più veloci che ci sarà, che c'è nel calendario, quindi potrebbe essere anche un po' pericoloso. Io la butto lì, ovviamente speriamo di no. Mettiamo anche l'opzione delle safety car, perché ci potrebbe essere questa opzione. Capiremo se sarà un tracciato nel quale è facile o meno superare. Lo vedo molto difficile, questo mi dispiace, perché quando si fanno delle piste da capo e carta bianca, sarebbe anche interessante fare un po' di challenging anche per i piloti, di creare delle traiettorie interessanti, delle curve, insomma. Qui vedo tanta e velocità pura, vi dico la verità. Capiremo insieme quello che ne sarà, però ricordiamoci che Lewis Hamilton utilizzerà il motore seminuovo, quindi andranno con la mappatura super spinta, e vedremo se Verstappen riuscirà in quel dell'Arabia Saudita a portare a casa il suo primo titolo mondiale. Non è ancora detto nulla, ma questo lo capiremo insieme nel mentre. Settimana prossima io vi aspetto sempre qui per darvi le ultime news, e poi siamo pronti, prontissimi, per il penultimo round in Arabia Saudita. Vi aspetto settimana prossima. Ciao!
E non avevamo parlato in precedenza del problemino alle gomme che c'è stato, che a un certo punto hanno cominciato a scoppiare gomme a destra e a manca, come se non ci fosse un domani.
Lievissimo problemino.
Sì, e poi alla fine era semplicemente usura.
Sì.
Hanno tirato un po' troppo gli stint, no?
Hanno cercato anche Mario Isola ha cercato di non sbilanciarsi troppo in questo senso.
Sì.
Però ha parlato di forature, ma sembrerebbe una foratura. Però ha anche detto, però dobbiamo vederle meglio.
Sì, sì. Beh, allora, da, quindi... quello che poi ho potuto leggere un po' in giro, sì. Si è potuto capire, almeno da quello, sì, che ho letto, che hanno tirato un po' troppo gli stint, no? Perché poi le gomme si sono rotte sulla parte interna, che è quella,
sì,
che è quella più sottoposta al camber, e quindi quello è
sintomatico. La giunzione tra spalla e battistrada,
sì, sì, è il punto tipico, sì, dove sì, poi
punto da usura,
sì, sì, il camber va a appoggiare proprio lì, e sì, sì, è ovvio che poi quando la gomma va in appoggio, e soprattutto poi l'anteriore sinistra era quella più stressata,
più sollecitata, sì,
in
sì,
assoluto, sì. Quando è arrivata al fine vita, ha preso il cordolo e però,
è insomma, andata.
E direi che è andata proprio così, almeno quello che si legge in giro.
Consumo che potrebbe essere anche, chissà, forse determinato anche dalla sabbia del circuito.
Ma oddio, sì, perché poi di sabbia ce n'era tanta.
Perché ce n'era parecchia.
Ce n'era tanta, veramente. Quello può essere un fattore effettivamente...
aggiuntivo.
Aggiuntivo, sì, sì. Sì. L'abrasione della sabbia.
Quindi prepariamoci anche in Arabia Saudita.
Sì, stanno in riva al mare. Molto bene. Allora, andiamo a sentire il tuo contributo, Paolo. Sì. La storia della BRM.
Sì. Una scuderia che forse è stata un po' dimenticata, perché non frequenta più i campi di gara da parecchi anni. Però è stata per oltre 20 anni presente.
Certo,
quindi
certo,
ha dato parecchio.
Molto bene, allora ce ne andiamo a sentire e ci ritroviamo per i saluti.
A più tardi.
L'automobilismo britannico da sempre ha influenzato il mondo del motorsport, fornendo in particolare alla Formula 1 team che hanno scritto pagine fondamentali per la storia di questa disciplina. Enzo Ferrari definiva garagisti i costruttori anglosassoni di Formula 1, intendendo riferirsi alle loro capacità di assemblare un'auto di Formula 1 a partire dalle componenti prodotte da vari altri fabbricanti. Ma non tutti i team d'oltremanica rappresentavano questa particolare caratteristica legata alla costruzione delle vetture che scendevano in pista. Uno tra loro infatti è stato in grado di attraversare la storia della Formula 1 creando in ogni sua parte una vettura originale capace di conquistare nel corso della sua attività 17 Gran Premi e un campionato del mondo. Il suo nome è British Racing Motors, o più semplicemente nell'acronimo con cui era conosciuta dal grande pubblico, BRM. La storia del team nasce lontano, negli anni 40 dello scorso secolo, quando Thomas Raymond Mays, pilota da corsa degli anni precedenti la Seconda Guerra Mondiale ed imprenditore, fonda la English Racing Automobiles, la scuderia inglese che sarà il nucleo principale attorno al quale nascerà la storia della futura BRM. Mays è un uomo concreto, un pioniere delle competizioni automobilistiche commerciali, dotato di una visione totalmente proiettata alla crescita del prestigio britannico in campo automobilistico, una meta che vede come strumento principale la creazione di un'auto da gran premio degna della Gran Bretagna imperiale, in grado di conquistare il mondo battendo la potenza dei tedeschi e degli italiani alla guida di Alfa Romeo, Ferrari e Maserati, leader nel campo delle competizioni automobilistiche. È un progetto con il quale Mays riesce a radunare intorno a sé famosi industriali e grandi ingegneri meccanici dell'epoca, convinti nel sostenere le ragioni di un'affermazione britannica sulle piste di tutto il mondo e di investire nella sua idea. Nel 1947 nasce così il British Motor Racing Research Trust, emanazione tecnica della English Racing Automobiles ed in seguito sua sostituta, con il compito di promuovere, finanziare e sviluppare il team che di lì a pochi anni avrebbe partecipato ai primi Gran Premi della nascente Formula 1, nuova espressione dell'agonismo sportivo automobilistico voluta dalla Federazione Internazionale per il 1950. Fondatori della compagnia sono lo stesso Sir Raymond Mays e il suo socio all'interno della English Racing Automobiles, Peter Burton, mente tecnica della nascente BRM. Burton non aveva una formazione ingegneristica ufficiale, ma dopo aver prestato servizio con la Royal Air Force durante la Seconda Guerra Mondiale, iniziò a lavorare con Raymond Mays sviluppando una Riley, una vettura da corsa, nel 1932. Un sodalizio che si consolida con la nascita della BRM e con la progettazione della nuova monoposto del marchio inglese. La vettura del duo inglese non riesce ad essere completa per il campionato del 1950 e debutta soltanto in quello successivo, nel Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone nel 1951. È dotata di un avveniristico motore 16 cilindri a V di 135 gradi da 1500 cm3, sovralimentato da un compressore centrifugo a doppio stadio Rolls-Royce, un accorgimento che gli permette di raggiungere i 600 cavalli con un regime di rotazione di 12.000 giri e di ottenere l'eccezionale potenza specifica di 400 cavalli litri. Un'estremizzazione tecnica che dà luogo, nonostante le continue modifiche apportate, a seri problemi di affidabilità che compromettono la competitività delle vetture BRM scese in pista. Ma nonostante la BRM P15 corra soltanto due gare di quella stagione, desta immediatamente l'interesse di molti, grazie anche al quinto posto di Reg Parnell, conquistato nella sua prima gara a Silverstone. E Juan Manuel Fangio insieme a Froilán González sono solo due dei piloti che in quell'inverno, dopo la fine del campionato del 51, svolgono dei test privati per saggiare le caratteristiche della potente vettura britannica. Il potentissimo 16 cilindri però rimane un motore fragile e subisce profonde modifiche che ne aumentano l'affidabilità, ma ne cambiano l'impostazione e il setup originale, diminuendo la potenza. È una decisione, quella di modificarlo, indicata soprattutto dal nuovo proprietario, Sir Alfred Owen, un ricco industriale amante delle competizioni che nel 1952 acquista la Factory inglese, reimpostandone completamente le strategie. Visto il deciso cambio di regolamenti che assimila le vetture di Formula 1 a quelle di Formula 2, limitando le motorizzazioni, le BRM infatti sino al 1955 partecipano soltanto ai Gran Premi della categoria cadetta, sospendendo l'attività in Formula 1. E all'entrata in vigore del nuovo regolamento per il campionato 53 di Formula 2, il propulsore V16 viene definitivamente sostituito da un 4 cilindri in linea da 2,5 litri aspirato. Un propulsore sicuramente meno innovativo del precedente, ma più affidabile e allineato alle nuove regole che aboliscono la sovralimentazione. Owen nei 4 anni successivi concentra lo sviluppo di quel motore tutte le risorse della BRM. E dal suo rientro nella massima categoria automobilistica nel 1956, equipaggia proprio con il propulsore P25 della BRM, appunto, la nuova Type 25, destinata al campionato di Formula 1. In quella stagione e in quella successiva, la partecipazione della squadra inglese sarà limitata in totale a soli 5 Gran Premi, 2 nel 1956 e 3 nel 1957, con risultati quanto mai deludenti. Occorrerà arrivare sino al 1958 per vedere in pista con continuità le monoposto britanniche impegnate in un intero campionato del mondo, sempre con la Type 25. E il 1958 è anche l'anno in cui nasce il campionato costruttori, il trofeo che affianca alla classifica piloti, attribuendo anche alle scuderie un premio che ne determina il successo durante la stagione. E con Jean Berat, Henri Schell e Joachim Bonnier, la BRM raggiunge il quarto posto di quella classifica, iniziando a rendere più concreto il progetto di Sir Alfred Owen. Un progetto che nel 1959, sempre con la Type 25 e il motore BRM P25, vede Joachim Bonnier regalare alla sua scuderia la prima vittoria ufficiale in un mondiale di Formula 1, durante il Gran Premio d'Olanda sul circuito di Zandvoort. Mentre a fine stagione Ron Flockhart si aggiudica una gara non valida per il mondiale di Formula 1, ma alla quale partecipano le scuderie ufficiali della categoria, a Snetterton. La strada sembra ormai tracciata. La BRM non è più una scuderia che corre saltuariamente in Formula 1, ma una realtà costantemente presente e un'avversaria concreta dei grandi nomi tedeschi ed italiani. La stampa specializzata ha imparato a conoscerla e ne traghetta il nome verso gli anni 60, attribuendole l'etichetta di Ferrari inglese, un chiaro riconoscimento del valore in pista della compagine britannica. E proprio in quegli anni avvieranno una nuova era per la BRM, forse quella più proficua per la scuderia inglese, che vede esattamente nel 1960 l'arrivo di un nuovo pilota già affermato in un altro team emergente giovane, ma in grande espansione, la Lotus. Quel talentuoso gentleman inglese, dall'aspetto distinto e di belle speranze, è Graham Hill. E con lui inizia lo sviluppo di una nuova vettura, la P48, che progressivamente sostituisce la P25 nei Gran Premi di quell'anno. Ma il passaggio alla nuova monoposto non è del tutto indolore. Nonostante un inizio di stagione abbastanza positivo, con un quinto posto a Monaco e un secondo posto in Olanda, la P48 svela ben presto i suoi limiti, rivelandosi una vettura ancora una volta fragile e poco affidabile. E proprio per questo, verso la metà di quella stagione, la squadra britannica decide di dare inizio allo sviluppo di una nuova monoposto, la P57, un'auto che dovrà seguire i nuovi regolamenti sulla riduzione della cilindrata dettati dalla Federazione Internazionale, sulla quale sarà ancora presente il motore L4 derivato dalla P25, ma con una volumetria ridotta da 2500 a 1500 cm3. La nuova creazione degli stabilimenti di Bourne partecipa ai Gran Premi del 1961 soltanto a stagione iniziata, e ad affiancare Graham Hill torna di nuovo l'americano Tony Brooks, già pilota BRM nel 1958. Ma il 1961 è comunque un campionato avaro di risultati per il team anglosassone, letteralmente dominato dalla Ferrari 156 di Phil Hill, che senza trovare particolari resistenze si aggiudica l'iride piloti, permettendo al cavallino di fare suo anche quello costruttori. Per la BRM resta un quinto posto nella classifica costruttori e la consapevolezza che occorre lavorare molto sulla P57 per fornirle un propulsore nuovo e più performante, in una situazione interna che rende particolarmente tesi i rapporti tra la scuderia e Sir Alfred Owen, che minaccia a piloti e tecnici di chiudere la factory se non arriveranno risultati concreti. I risultati arrivano, grazie anche al nuovo motore BRM P56 V8 da 1,5 litri montato sulla P57, progettato da Tony Rudd, il capo degli ingegneri in forza alla BRM. Un propulsore 8 cilindri a V, soprannominato canne d'organo, per la disposizione degli scarichi rivolti verso l'alto, ben più efficace del vecchio L4. La monoposto inglese infatti inizia bene il 1962, vincendo due Gran Premi fuori calendario e, una volta iniziato il Mondiale, assicurandosi la corsa inaugurale in Olanda. Un prologo decisamente interessante per una stagione che vede Graham Hill e la P57 mietere successi anche nei mesi successivi. Il grande pilota inglese replica la vittoria olandese in Germania, Italia e Sudafrica, sempre in lotta con la Lotus di Jim Clark per il comando della classifica iridata durante l'intero campionato. Ma la superiorità dell'accoppiata tra Hill e la BRM non ammette repliche. È un binomio che permette all'inglese di fare suo il campionato piloti all'ultima gara e alla squadra di Bourne di vincere il trofeo costruttori per la prima volta nella sua storia. Un risultato che in qualche maniera rende tangibile il sogno di Thomas Raymond Mays, primo fondatore del Trust britannico, e di Sir Alfred Owen, attuale proprietario della British Motor Racing. Rappresentanti entrambi dei successi dell'impero britannico nel campo dell'automobile, e più in particolare nella massima categoria del motorsport. Trionfi che permettono alla casa di Bourne di affermarsi anche come costruttore e distributore dei propri telai, oltre che ai piloti occasionali anche alle scuderie private che partecipano al campionato di Formula 1. La BRM non riesce però a replicare l'anno successivo, il 1963, la conquista del titolo mondiale, pur rimanendo nella parte alta della classifica. Conclude infatti il mondiale di quell'anno con i secondi posti di Graham Hill nel mondiale piloti e della scuderia nel mondiale costruttori,
battuta in pista dalla coppia delle meraviglie composta da Jim Clark e dalla Lotus. Una posizione in classifica che si ripeterà identica anche nel 64, anno in cui Graham Hill dovrà arrendersi a John Surtees con la Ferrari 158, all'ultima gara in programma. Il pilota britannico in questo caso viene urtato dall'altro portacolori del cavallino, il giovane Lorenzo Bandini, al Gran Premio del Messico. Hill perde il mondiale per un solo punto, anche a causa della regola degli scarti, il meccanismo che prevede l'utilizzo dei soli 6 migliori risultati ottenuti durante un'intera stagione. Il 1965 vede l'arrivo in squadra di un giovane pilota scozzese che dovrà dare manforte a Hill, cercando per quanto possibile di contrastare di nuovo l'assalto della Lotus e di Jim Clark, tornati ad essere gli avversari più terribili. Il suo nome è Jackie Stewart. Anche l'aiuto dello scozzese volante non potrà impedire ad Hill di finire nuovamente la stagione alle spalle di Clark, per la terza volta, secondo nella classifica iridata, così come seconda conclude la BRM nel campionato costruttori. Una parabola ascendente, quella della British Racing Motors, che sembra giunta al termine nel 1966, quando l'avvento in Formula 1 dei nuovi motori da 3.000 cm3 in luogo di quelli da 1.500 imposti dalla federazione costringe il marchio inglese a un nuovo salto tecnologico. Il progettista Tony Rudd torna di nuovo al 16 cilindri, questa volta con disposizione ad H, nel tentativo di dare una nuova spinta ad una BRM che sembra inesorabilmente destinata a non rivivere l'esperienza del 1962. Tutto inutile. Quel motore complicato e pesante riesce a vincere una sola gara e non lo fa neanche con la BRM. Ci riesce solo con la Lotus di Jim Clark, alla quale nel frattempo il team di Sir Owens ha fornito i propri propulsori. Un successo che in realtà rappresenta il fallimento della piccola Ferrari inglese, improntata sulla progettazione del veicolo interamente sviluppato dallo stesso team. L'idea del motore ad H e dei 16 cilindri viene immediatamente abbandonata a favore di un frazionamento a 12 cilindri con distribuzione a V che si era dimostrato particolarmente efficace sulle Ferrari di quegli ultimi anni. È un'idea che nasce dalla matita di Tony Southgate, subentrato a Tony Rudd nella progettazione dei motori BRM dopo l'abbandono di quest'ultimo nel 69 e che si dimostra competitiva sulle vetture degli anni seguenti. Quattro vittorie e diversi piazzamenti a podio sono il discreto risultato di una BRM che nel periodo tra il 1970 e il 75 vede avvicendarsi al volante piloti del calibro di Pedro Rodriguez, Peter Gadin, Jean-Pierre Beltoise, Niki Lauda e Clay Regazzoni, e che termina definitivamente la sua esperienza nel mondo delle corse nel 1977, con la chiusura della sede storica di Bourne, dopo il subentro alla guida del team di Louis Stanley, cognato di Sir Alfred Owen, ormai non più disposto a sostenere gli impegni economici della BRM. Un team, la British Racing Motors, che ha dato un contributo forte al motorsport, facendo parte della sua storia sin dagli albori della Formula 1, che ha concentrato tutta la sua esistenza su un'idea diversa da quella degli altri costruttori inglesi, quella di costruire interamente un bolide in grado di ottenere successi e non di assemblarne le parti costituenti, per distinguere il proprio ruolo all'interno di quella categoria automobilistica, nella quale ancora oggi la BRM rappresenta un unicum da quello degli altri team, lasciando un segno che si distingue, quello di un'icona della Formula 1.
E allora, qual è stato il particolare che ti ha più colpito?
Ma la cosa fondamentale è il fatto che sia stato l'unico costruttore inglese nella storia dell'automobilismo, diciamo, moderno,
sì,
che avesse puntato a costruire tutto.
Sì. Cioè,
sembra un... Infatti i giornalisti dell'epoca la chiamavano la Ferrari inglese.
Sì, beh, sì. Proprio per il quel concetto motivo. era quello.
Perché no. Progettare e costruire tutto era lo scopo principale.
Sì.
Difficilmente hanno ceduto una volta un motore alla Lotus e con quel motore la Lotus ha vinto.
Per esempio, per cui... così, buttata lì.
Per cui...
Va bene. Allora, la puntata numero 56 di Full Gas termina qua. E settimana di pausa dalla Formula 1, ma ci ritroveremo la settimana prossima per introdurci nel Gran Premio dell'Arabia Saudita. Da Fabrizio Monaco
e da Paolo Senni,
arrivederci alla prossima
settimana.
Ciao
a tutti.
Ciao ragazzi.